Buonasera a tutti, sono Maria Savona, professore ordinario di Economia dell'Innovazione in LUISS, coordino l'area di Economia e Politica Industriale all'interno dell'IIP, LUISS Institute for European Analysis and Policies, e nell'ambito del nostro Jean Monnet Center of Excellence on Inclusive European Strategic Autonomy ospitiamo oggi Elena Verdolini. Elena è ordinario all'Università di Brescia e si occupa di temi interessantissimi come l'utilizzo del cambiamento tecnologico per decarbonizzare il pianeta, per arrivare al net zero. E Elena ha contribuito ai report dell'IPCC, l'Intergovernmental Panel for Climate Change, e ha vinto un progetto dell'European Research Council, prestigiosissimo, che si chiama il 2D4D, Disruptive Digitalization for Decarbonization, e questo è il tema di oggi di cui ci parlerà, come utilizzare la tecnologia per arrivare per mitigare il cambiamento climatico. Buon ascolto.
Vi ringrazio, vi parlerò oggi appunto di digitalizzazione, clima e giustizia in senso un pochino ampio e quello che cercherò di fare nella prossima mezz'oretta è di parlare di quattro cose. La prima cosa di cui vi vorrei parlare è il climate change. Non ho tanto il polso di chi siate in platea, qualcuno lo conosco, qualcuno no, e quindi faccio due slide introduttive così siamo tutti sullo stesso piano. La seconda cosa che volevo fare era riassumervi un attimo i messaggi cruciali che emergono dall'ultimo rapporto dell'IPCC, del pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, e che secondo me sono interessanti perché vi raccontano un po' da dove vengo io. Io nasco come economista dei cambiamenti climatici e mi avvicino poi alla digitalizzazione come potenziale soluzione, quindi quello che vi racconto io è sicuramente, diciamo, biased, nel senso che ho un prior. Secondo me i cambiamenti climatici sono un problema e vanno risolti, quindi bisogna dirlo subito. Vi dirò poi come ragiono e come ho cercato di ragionare in questo nuovo progetto sul ruolo che la digitalizzazione può avere, e contemporaneamente insieme parlerò un pochino del concetto di giustizia, quindi cerco di andare un pochino veloce perché non abbiamo tantissimo tempo. Allora, il problema grande che stiamo gestendo in questo momento, uno dei problemi grandi, un problema a lungo termine, è quello del cambiamento climatico. E il cambiamento climatico è definito dalla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite come quel fenomeno, change of climate, che può essere attribuito direttamente o indirettamente all'attività umana. Quindi quando noi parliamo di cambiamento climatico non parliamo del clima che cambia perché cambia, ma parliamo di quello che noi stiamo facendo al clima che cambia, quindi questa è una cosa importante. Quando vi dicono il cambiamento climatico c'era perché i vulcani, no, c'erano i cambiamenti del clima per i vulcani. Il cambiamento climatico c'è perché c'è un'azione antropogenica. Il problema che stiamo gestendo è dovuto al fatto che questo cambiamento climatico deriva da un aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, e queste a loro volta derivano dalle emissioni che sono riconducibili a tutte le attività umane. Qualsiasi cosa noi facciamo nelle nostre economie ci porta a produrre questi tipi di emissioni. Ora, io non so quanto voi appunto sappiate di questo problema, ma per chi non l'abbia mai vista, questa è una tonnellata di CO2 equivalente, cioè una palla di un diametro di 10 metri piena di CO2. Non la vedete così, il problema non lo vedete mai così, perché la CO2 è un gas e quindi è libero nell'aria. Questa è un pallone, questa è la CO2 che New York emette in un'ora, questa in un giorno e questa in un anno. New York, centro New York, non lo stato di New York. Ognuno di noi al mondo in media è responsabile per 5 palloni all'anno. Uso queste immagini perché così uno focalizza un po' sul problema del cambiamento climatico, che sembra un problema così diffuso, non è così diffuso come sembri. E velocissimamente vi racconto quanto strano è questo fenomeno. Qui vedete le concentrazioni di CO2 nell'atmosfera, ppm vuol dire parti per milione, l'unità di misura, e lo vedete misurato sull'asse delle y, sull'asse delle x vedete il tempo, una scala di tempo che gli economisti si sognano di notte, perché noi non abbiamo dati che vanno indietro 800.000 anni, i nostri colleghi climatologi invece sì, non ne hanno tanti da fare delle regressioni, però insomma ne hanno. Qui vedete un grafico prodotto appunto dai nostri colleghi scienziati che ci dice qual è la concentrazione. Per capire dove siamo situati, quel puntino rosso che vedete lì, che non so se posso usare, ma la freccettina rossa che vedete è l'inizio dell'umanità, così come la conosce, è l'Homo sapiens, ok? Quindi questo grafico mostra due volte la lunghezza della storia dell'Homo sapiens, e vedete che Quando è cominciata la rivoluzione industriale, le concentrazioni erano 280 parti per milione. Ho tirato una linea rossa. Vedete che nel tempo le concentrazioni sono andate su e giù, ci sono stati dei picchi, ci sono stati degli avvallamenti. Il punto più alto che vedete è circa 350 milioni di anni fa, quel punto in alto lì che vedete. Ecco bene, ora noi oggi siamo qui, dove qui vuol dire dove c'è la freccia rossa, siamo a 420 parti per milione. Quindi questo è il problema di cui mi piacerebbe occuparmi attraverso appunto la potenziale soluzione della digitalizzazione. Non vado oltre sul clima perché le cose sono complesse, ma non abbiamo il tempo. Mi muovo e passo ai messaggi principali del rapporto IPCC. Credo che tutti voi sappiate che l'IPCC è un gruppo di scienziati che viene nominato periodicamente ogni 5-6 anni a seconda del ciclo dai governi. Questi scienziati hanno il mandato di informare la Convenzione Quadro e il loro mandato significa che loro devono leggere tutta la letteratura, la devono valutare dicendo cose di questo genere. C'è tanta evidenza empirica che succederà X, ce n'è poca, l'evidenza empirica tanta è tutta in accordo, l'evidenza empirica è tanta ma è tutta in disaccordo e questo dà, diciamo, informa quello che è il processo di decisione politica. Diciamo la cattiva notizia o la bella notizia è con ChatGPT o DeepSeek, questo diventerà una cosa che possiamo fare tutte le settimane. L'ultima volta che l'abbiamo fatta ci abbiamo messo 4 anni e mezzo, abbiamo letto 18.000 paper in 300 in 1.000 di noi e diciamo che potremo andare al mare invece che fare questo. Però intanto vi racconto questo, che sarà tra poco l'ultimo rapporto human produced dell'IPCC probabilmente. Trovate tutti i riferimenti, poi lascio le slide comunque, ho messo la bibliografia. Allora, che cosa si può dire? Il primo messaggio che vi danno è che il clima è già cambiato e che i rischi associati al cambiamento climatico già in atto sono gravi e sono molto alti. Vedete il 2020, che è quella linea verticale, prima ci sono le cosiddette bande climatiche, più sono azzurre e chiare, meno c'era differenza di temperatura tra l'anno osservato e l'inizio della rivoluzione industriale. A destra del 2020 vedete 5 scenari possibili, very high o very low, very high molto cambiamento climatico, very low più bassa temperatura. Dove noi ci posizioneremo dipenderà dalle scelte politiche, di politica industriale, di politica climatica, di politica energetica che faremo da oggi in avanti. E la cosa interessante di questo grafico, secondo me, sta qui. L'IPCC spende un sacco di tempo a pensare a come mandare avanti le informazioni che riassume. Questo è l'impatto che avremo sulle generazioni, cioè lì vedete 3 generazioni, quella più in basso è quella di mio padre, quella in mezzo sono io, più o meno, e quella più in alto sono i miei figli. Le persone che sopporteranno più rischi e più impatti sono le generazioni che nascono oggi. Perché? Perché il clima cambierà tanto e in maniera abbastanza drastica. I rischi sono molto alti, a causa del cambiamento climatico verranno scombussolati un sacco di processi che vanno da processi fisici a processi di produzione che sono alla base delle nostre economie. Per esempio in basso vedete l'impatto sulla produzione di cibo, dove vedete che ci sono alcune zone della Terra che se il clima aumenterà oltre i 4 gradi avranno delle grossissime perdite in termini di raccolti piuttosto che di altra produzione di cibo. Sopra vedete i rischi associati alla salute umana dovuti a umidità e calore e più diventano rossi più vuol dire che noi saremo estremamente esposti. Allora, per risolvere questo problema, ve la faccio breve, quello che dobbiamo fare è dobbiamo arrivare allo zero netto, cioè dobbiamo arrivare a una situazione dove non emettiamo niente in questo preciso istante, lo dobbiamo fare perché dobbiamo fermare la temperatura, poi più avanti potremo fare cose diverse, ma finché non arriviamo allo zero netto la temperatura continuerà a salire, più siamo vicini allo zero netto più la temperatura salirà di poco, okay? Quindi zero netto, obiettivo perfetto, vicino allo zero netto va bene lo stesso, ok? Importante che ci avviciniamo il più possibile a quello, non è un gioco 0-1, non è che o lo facciamo o non lo facciamo, facciamolo e cerchiamo di arrivare più vicino. Qual è la cattiva notizia? Che non siamo in linea, quello che vedete in rosso sono le politiche implementate in questo momento, qui vi faccio vedere le emissioni di CO2, come potete immaginare, quindi se facciamo quello che abbiamo promesso di fare fino adesso non andremo allo zero netto, quello che dobbiamo fare è scivolare sulle linee, sulle curve blu o azzurra, verde o azzurra che vedete lì sotto. Mi fermo un secondo e vi dico una cosa, quella linea rossa che vedete lì, che non ci piace tanto adesso, 10 anni fa, nelle stime di 10 anni fa, non era piatta, andava in su. Cosa vuol dire questa cosa qui? Vuol dire che lo sforzo che abbiamo messo in campo negli ultimi 15 anni ci ha aiutato ad abbassare la linea rossa. All'ultimo rapporto IPCC si parlava di più 8 gradi, adesso non si discutono perché abbiamo messo in atto delle politiche che ci hanno aiutato già ad evitare gli 8 gradi con buonissima probabilità. Quindi noi abbiamo la capacità di abbassare quella retta rossa attraverso le scelte che facciamo oggi, governi, cittadini e chiunque. Qual è, diciamo, la potenziale buona notizia? La potenziale buona notizia è che le soluzioni sono tantissime. Qui vedete un grafico a barre, le prime tre barre vi fanno vedere il sistema energetico che si svilupperà se non facciamo nulla da adesso in poi, quindi secondo, diciamo, il business as usual o le politiche correnti. Tutti gli altri tre gruppi di barre vi fanno vedere degli scenari possibili che possiamo mettere in campo attraverso delle tecnologie che abbiamo o già disponibili o che prevediamo potrebbero diventare disponibili nei prossimi anni. E questi scenari differiscono perché cosa? Sono diversi perché ognuno di essi è basato su una ipotesi di scelta diversa, cioè lo scenario alta penetrazione di rinnovabili, investiamo o puntiamo tutto su solare, eolico, batterie e quant'altro, c'è lo scenario ad alta penetrazione di CCS, che è la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Sono due scenari che ci potrebbero aiutare con diverse probabilità ad arrivare allo stesso livello, ma sono scelte politiche diverse. C'è anche uno scenario che si chiama LD, low demand, uno scenario di quella che si chiama la sufficienza energetica, la sufficienza dei consumi. Attenzione che l'IPCC, e questo ci tengo a dirlo, non vi dice cosa dovete fare e qual è la soluzione migliore. Vi dice: se volete andare lì dovete fare questo, se volete andare di là dovete fare quest'altro. Quindi quando leggete sui giornali l'IPCC ha detto, l'IPCC non ha detto niente, l'IPCC ha detto che dovete scegliere voi e vi ha dato gli strumenti per scegliere, perché ogni tanto ci danno delle responsabilità che non sono proprio nostre. Domanda cruciale: quanto ci costerà questo? Allora, ci sono tantissimi settori in cui, e questa è una domanda importante, perché il costo associato a questa transizione è un dibattito che cattura l'interesse di cittadini, giustamente, e anche delle imprese. Allora, i costi di mitigazione dipendono dal settore che consideriamo. Ci sono dei settori che sono più avanti, elettricità, sistemi energetici, ci sono dei settori che sono più indietro, come possono essere il settore industriale, soprattutto in alcuni comparti dell'industria. Ciò nonostante, la metà delle... Ecco, qui in questo grafico lo vedete perché? Perché quando vedete delle lunghe barre blu, vuol dire che la cosa da fare, che ci aiuta, ci costa poco e se ne può fare tanta. Quando vedete delle barre che sono corte e sono rosse, significa che non siamo capaci a farla tanto bene e ci costa anche parecchio, ok? Blu vuol dire che ci costa zero. Blu è un esempio di quei locked-in, di quelle situazioni di lock-in che noi possiamo scardinare. Sono tutti quei costi fissi che abbiamo già pagato e non vogliamo ripagare, le batterie, le lampadine che non sostituiamo con quelle, diciamo, più efficienti perché stanno ancora funzionando e quant'altro. Queste in realtà ci costerebbero di meno in termini di elettricità, ma dobbiamo fare un investimento capitale all'inizio. Ora, una cosa importante è che l'IPCC vi dice: metà della riduzione delle emissioni che dovreste fare entro il 2030, se l'obiettivo è arrivare allo zero netto, le potete fare per meno di $100 alla tonnellata. Vuol dire che ciascuno di quei palloni, $100, e li potete sequestrare. Il costo di una tonnellata di CO2 nel mercato dei permessi appena prima del Covid era intorno agli 80 euro alla tonnellata, quindi questi sono dei costi con cui ci siamo quasi misurati, non stiamo parlando di costi stratosferici. Metà lo possiamo fare, l'altra metà invece non siamo ancora capaci, abbiamo bisogno di ricerca e sviluppo. Perché non lo facciamo questa metà che possiamo già fare? Perché ci sono un sacco di barriere tecnologiche, ma soprattutto non tecnologiche, compreso il red taping, cioè la troppa regolamentazione, la burocrazia, che ce lo impediscono. Che cosa ha funzionato finora? Quello che ha funzionato negli ultimi anni sono stati gli investimenti e le politiche che hanno dato uno stimolo e una direzione all'innovazione verso le tecnologie verdi o per a basse emissioni, in particolare nel settore energetico. Lì vedete come sono scesi i costi del fotovoltaico con una velocità che neanche i migliori esperti avrebbero potuto prevedere. Noi siamo andati da una serie di esperti nel 2011, gli abbiamo chiesto delle stime che loro ci hanno dato per il 2030. Nel 2017 queste stime erano già largamente superate, quindi neanche gli esperti stessi del settore, ingegneri, gente che ci lavora, se lo aspettava. Ci sono delle politiche che possiamo chiamare le politiche senza ombra di dubbio, cioè quelle che bisognerebbe fare anche se non si avesse un cervello. L'elettrificazione, l'efficienza energetica e la sufficienza. Queste sono cose che gli economisti ci dicono da tanto tempo, soprattutto quella dell'efficienza, diciamo, quindi non è una grande novità. Ci sono delle barriere tecnologiche importanti in alcuni settori, per cui avremo bisogno di ulteriore innovazione, per cui dobbiamo necessariamente investire in ricerca e sviluppo, per esempio l'idrogeno e i biocombustibili, entrambi verdi. Quello che funziona è che bisogna prendere delle decisioni in maniera efficace, e per farlo bisogna parlare con gli stakeholder. Non si può andare in giro e fare le cose dall'alto verso il basso, tanto è vero che negli ultimi anni c'è stato molto movimento da questo punto. Non c'è una soluzione che va bene a tutti, bisogna disegnarla, c'è bisogno di strumenti, e poi le persone questi strumenti li devono usare per fare la politica che serve a loro. Gli investimenti mancano, c'è un investment gap, un cuneo di investimenti che deve essere riempito, però in questo caso disinvestire è altrettanto importante quanto investire, perché i soldi ci sono ma sono bloccati in progetti che non sono necessariamente a netto zero e quindi vanno tolti da lì, e capite che questo mette in moto delle dinamiche importanti dal punto di vista di lobby. A questo punto muovo verso, spero abbastanza velocemente, quale può essere il ruolo della digitalizzazione in questo mio problema di cui mi occupo e che mi affascina. Oltre a questo parlerò insieme anche di aspetti di giustizia, perché le due cose vanno un po' di pari passo, e vi ho messo tutta la bibliografia, poi se volete vedere tante di queste cose sono work in progress che stiamo facendo, io ve le racconto un po' in maniera sintetica e abbastanza forse superficiale, però per dare qualche spunto di riflessione. Allora, quando ho cominciato a lavorare il mio progetto ho pensato di immaginare quale sarebbe stata la mia mappa della ricerca, e me la sono inventata. Questa è la mia mappa della ricerca nel mio progetto, che si chiama Disruptive Digitalization for Decarbonization, è l'unico acronimo che sono stata in grado di trovare, ma all'epoca non c'era ChatGPT che funzionava, è stato 2D4D, perché sono 2D, poi c'è un 4 che in inglese fa 4 e un'altra D, quindi questa è la spiegazione. Ho speso un sacco di tempo a fare sta roba, per cui ve la dovevo dire. Allora, il progetto è focalizzato su tre settori cruciali, che sono industria, mobilità ed edifici. Perché questi tre? Perché sono quelli ad alta intensità energetica adesso che non sono ancora decarbonizzati, dove non abbiamo ancora sufficiente innovazione. Allora, il primo canale che chiaramente collega la digitalizzazione con il cambiamento climatico è quello che vedete in alto, attraverso i canali della domanda energetica e dell'efficienza energetica. Le tecnologie digitali consumano energia, elettricità in particolare, però permettono una grandissima efficienza. I cellulari, questi, sostituiscono minimo 16 oggetti che voi dovevate avere in tasca, in borsa negli anni 80, se volevate andare in giro e fare la stessa cosa che fate con questo. Ok, quindi il mangiacassette, l'agendina, poi c'era il telefono, poi c'era quello che registrava, e poi c'era la cartina, quella che dovevi tirare fuori, quindi qualsiasi cosa, per cui ci rende tutto molto più semplice. Questo è vero per noi, ma è vero anche per le imprese. Attraverso la digitalizzazione, pensate ai robot, pensate ai sistemi smart, tutto molto più veloce, e se facciamo le cose più velocemente consumiamo di meno per la stessa unità di produzione. Ora, questo dibattito è un dibattito che è molto acceso in letteratura, e non è chiaro quale di questi due canali prevarrà. Qualcuno dice saremo talmente efficienti che riusciremo a ridurre la domanda di energia o mantenerla costante, e qualcuno dice no, questa cosa metterà in moto talmente tanta domanda indotta che si consumerà di più semplicemente perché è facile consumare, il famoso effetto di rebound. La letteratura vi fa vedere per esempio che la domanda di elettricità dei data centers è rimasta quasi invariata in un decennio, dal 2010 al 2018, ma la potenza computazionale in quel periodo è aumentata in maniera esponenziale. Questo perché? Perché la tecnologia sottostante è cambiata, siamo passati da data centers tradizionali a dei data center che sono o in cloud o in hyperscale, che rendono tutto molto più efficiente. Quindi la domanda di energia in quel caso non è aumentata, però non si sa se tutti avremo accesso a ChatGPT, che cosa chiederemo a ChatGPT e quante elettricità consumeremo per chiedere delle domande che forse potremmo evitare di fare. Ho avuto una discussione con ChatGPT l'altro giorno, quindi mea culpa. Quindi le ipotesi riguardo al ruolo giocato dalla domanda di energia in questo caso sono cruciali. Bisogna studiare anche non solo l'offerta e non solo il lato produttivo, ma anche la domanda di energia, che è una cosa che non è. E In maniera importante ci tengo a sottolineare che l'elettricità, la CO2 non sono l'unica preoccupazione, qui stiamo parlando anche di materiali rari, di materiali diciamo che vengono minati in certe zone del mondo con una serie di altri problemi importanti, quindi qui si parla anche di sostenibilità, non soltanto di cambiamento climatico. Il secondo canale attraverso il quale la digitalizzazione impatta la decarbonizzazione è questo qui che vedete adesso, che è un canale che lega competitività e mondo del lavoro. Questo perché? Perché se voi leggete i documenti europei con attenzione, europei ma anche diciamo in generale, vi vendono la transizione energetica come un mondo più verde, più bello, dove saremo tutti più felici, più pagati, con lavori migliori, lavori di qualità. Ora, noi riusciremo a raggiungere quella cosa lì se è vero che la digitalizzazione ci aiuta ad essere più competitivi, come avevamo detto, e ad avere dei lavori migliori. Se la digitalizzazione invece lavora contro questa cosa qui, in realtà non avremo dei co-benefici insieme alla transizione energetica. E quali sono questi canali importanti? Per quanto riguarda la competitività, la digitalizzazione, c'è una vasta letteratura che mostra che la digitalizzazione aumenta la produttività dell'impresa e anche la sua profittabilità, ovviamente in maniera diversa a seconda del settore industriale, perché abbiamo comparti diversi. La digitalizzazione crea nuove opportunità di lavoro e nuovi business model, non soltanto nell'energy sector, se pensate anche solo a Deliveroo, che mia nonna non se lo segnava neanche di notte, Deliveroo, che uno può decidere dove andare a prendere, te lo consegnano a casa e uno dice lo guarda e dice mamma mia, una cosa verdissima, viene il biker in bicicletta, zero CO2, ok? Ci consegna le cose, va bene per le imprese perché vendono, peccato che i rider non siano sindacalizzati e peccato che se i rider non fanno compliance gli tolgono l'accesso, cioè c'è questo nuovo, ci sono esempi di nuovo caporalismo fatto attraverso questi strumenti digitali e quindi bisogna essere chiari anche su queste parti. Per quanto riguarda il mercato del lavoro ci sono altri canali interessanti, la teoria economica che studia proprio la digitalizzazione ci fa capire che la digitalizzazione ha tre tipi di effetti sul mercato del lavoro. Prima, butta fuori i lavoratori, quelli che sono sostituiti per esempio dai robot. Due, aumenta la produttività dei lavoratori che rimangono nell'impresa, per esempio gli ingegneri. Prima con un tot di lavoratori in catena di montaggio, un tot di ingegneri si producevano 5 macchine, adesso con lo stesso numero di ingegneri e robot si producono 100 macchine, quindi aumenta la produttività. Il terzo effetto si chiama reinstatement, ossia reinserimento, significa che i lavoratori che sono stati buttati fuori, in realtà loro hanno perso il lavoro, ma ci saranno dei nuovi lavori che verranno a crearsi. Facciamo un esempio, i bancomat, ok? I bancomat. Una volta si andava in banca, tu andavi a ritirare e c'era una persona che ti dava i soldi, hanno messo il bancomat, hanno licenziato la persona che ti dava il soldo perché non c'era più bisogno. A questo punto cos'è successo però? Le banche hanno chiuso? No, le banche non hanno chiuso. Perché? Perché si è creato un nuovo tipo di lavoro che è per esempio il consulente finanziario, tutta una serie di diciamo nuove professionalità che sono anche state rese possibili dalla digitalizzazione. Quindi per uno che esce ce n'è potenzialmente uno, due, tre che entrano. La cosa interessante è che quello che esce non è lo stesso che entra, cioè chi è uscito rimane fuori e quello che entra è uno nuovo. E qui arriviamo al tema della distribuzione dei benefici. Allora l'effetto, la letteratura vi fa vedere che l'effetto della digitalizzazione sul mondo del lavoro ha in termini di livello di occupazione poco, almeno fino adesso, poi vedremo cosa succederà con queste nuove tecnologie digitali. Quello che succede però è che spiazza alcuni lavoratori e rende più interessanti gli altri, quindi migliora la situazione di qualcuno mentre butta proprio fuori dal lavoro qualcun altro. E quelli che sono buttati fuori spesso non sono facili da rieducare, reinserire nel mondo del lavoro attraverso questi famosi programmi di upskilling, reskilling che abbiamo. Programmi che hanno un ruolo estremamente importante, quindi qualsiasi politica industriale andremo a disegnare, non bisognerà dimenticarsi di fare formazione sulla forza lavoro, perché sennò abbiamo le tecnologie e poi non sappiamo come usarle. Una cosa importante che vi fa vedere la letteratura è che le istituzioni del mercato del lavoro hanno un ruolo fondamentale, perché sono quelle che fanno la differenza tra chi ha delle garanzie e chi non ce le ha, come i sindacati. I sindacati proteggono i lavoratori in alcuni campi, nel bene, nel male, eccessivamente, poco, quant'altro, ma chi non ha queste, diciamo, questo tipo di protezioni, chi non ha dei contratti che vengono, diciamo, che gli vengono in aiuto, soffrono più spesso degli effetti negativi. Cerco velocemente di andare all'ultimo punto, che è quello, il terzo canale attraverso cui la digitalizzazione impatterà sulla decarbonizzazione. E qui cominciamo a parlare di disuguaglianze. Disuguaglianze è un tema di governance. Perché? Perché Allora, quello che vedete qui, un grafico abbastanza vecchio, vi fa vedere la lunghezza delle frecce, vi fa vedere quanta popolazione in una determinata area geografica non ha accesso a internet. Ok? Allora, più è lunga quella barra, più vuol dire che le persone in quel paese non potranno beneficiare di alcuna degli effetti positivi o negativi della digitalizzazione. Esiste quindi quello che si chiama un divario digitale. La sociologia ci fa vedere, o ci racconta, ci spiega che il divario digitale ha tre dimensioni. Il primo livello è un divario che dipende dal fatto che non possiamo avere accesso alla tecnologia, quello che vi ho appena fatto vedere. Non abbiamo la connessione a internet e quindi non la possiamo usare. Il secondo livello è relativo alle capacità. Magari noi abbiamo il cellulare ma non lo sappiamo usare. Per esempio, il mio papà, che è una bravissima persona, con uno smartphone non sa fare altro che telefonare. Cioè, quindi ha uno strumento che non è in grado di utilizzare e neanche francamente gli interessa, infatti c'è ancora il telefono quello con i tasti vecchio stile ed è contento così, buon per lui. Un terzo livello di divario digitale è quello che ha a che vedere con gli scopi, cioè noi possiamo avere la tecnologia, possiamo saperla usare, ma poi possiamo usarla per qualcosa che non è tanto bene pubblico. Pensiamo agli hacker delle elezioni, piuttosto che pensiamo al movimento Fridays for Future, al coordinamento, all'organizzazione. Quindi lo scopo per cui si usa la tecnologia è altrettanto importante quanto avere o non avere accesso alla tecnologia. E quindi queste sono tutte cose interessanti. La digitalizzazione, come già vi ho menzionato, avrà un impatto sulla qualità del mondo del lavoro e la qualità della vita in un'economia digitale. Se io vivo in città a Milano e posso muovermi solo attraverso la mobilità condivisa, va bene, perché siamo in tanti e lo possiamo fare. Se io vivo a Cinisello Balsamo o a Ome, che non so che non sapete, cioè Cinisello Balsamo credo di sì, ma Ome non sapete dov'è, vi assicuro che non c'è mobilità integrata a Ome, che è un paesino dove ci sono un sacco di ferriere nella provincia di Brescia, e allora non potrete beneficiare di Enjoy piuttosto che il bike sharing e quant'altro. E quindi bisognerà ragionare a soluzioni anche per queste zone un pochino più periferiche. Ci sono importanti impatti ambientali delle tecnologie digitali che, se usate troppo, vengono poi buttate via e diventano, ci sono questi immensi regioni spazzatura, in particolare in tantissimi paesi dell'Africa, nonché quello che menzionavo prima, i problemi legati all'estrazione di alcuni di questi minerali. Quindi, importanti considerazioni anche riguardo all'equità. Stiamo chiudendo adesso un lavoro che parla dei diversi aspetti della giustizia nella transizione. La giustizia ha diverse dimensioni. Gli economisti si occupano principalmente di giustizia distributiva, cioè come vengono distribuiti i benefici e i costi, ma ci sono almeno tre altri importanti aspetti da considerare. La giustizia restaurativa, quindi quella che non solo, diciamo, non peggiora la situazione, ma compensa per danni subiti in passato. Questa è una giustizia molto cara ai paesi in via di sviluppo e anche a regioni che magari hanno avuto delle perdite, nelle transizioni precedenti. C'è anche una giustizia procedurale, che ha a che vedere con come vengono definite le leggi e come vengono disegnati i processi, a cui gli stakeholder vogliono partecipare, e c'è una giustizia recognition justice, si chiama, che ha a che vedere con chi ha il diritto a stare seduto al tavolo, a essere rappresentato. Il motivo per cui voi vedete che alle conferenze delle parti sul clima vanno le popolazioni indigene è perché loro rivendicano il diritto di stare seduti al tavolo sulla base di un principio di giustizia di riconoscimento e che possono devono partecipare a prendere queste decisioni. Sono tutti aspetti estremamente importanti, importanti per il clima, ma importanti anche per il digitale. Sto per arrivare al termine, quindi il messaggio che vi volevo dare e lungo il quale si sta un po' sviluppando la mia ricerca è quello, è che la digitalizzazione senza una direzione avrà probabilmente degli effetti simili a quelle delle rivoluzioni industriali precedenti, che hanno portato larghi benefici per una larga parte della popolazione, ma anche grandissimi costi per un'altra parte per altre parti della popolazione del mondo. Solo che lo farà in maniera ancora più importante, perché è un fenomeno molto veloce e che impatta il globo nella sua totalità. Secondo il nostro punto di vista, mio e del mio gruppo di ricerca, il dibattito attualmente è troppo focalizzato solo attorno alla tecnologia e agli aspetti economici. Bisogna tenere molto più in considerazione discussioni riguardo all'obiettivo per cui viene utilizzata la tecnologia, alle alle scelte che vogliamo fare come, diciamo, come comunità intesa come di cittadini, nazione, paese o regione. E le tecnologie digitali hanno bisogno di essere governate al fine di essere veramente al servizio di quello che possiamo definire il public purpose, lo scopo pubblico, lo scopo comune, che deve essere ovviamente condiviso attraverso i processi diciamo di ogni paese. Vi lascio con un ultimo grafico che fa parte di una pubblicazione che abbiamo fatto ed è illustrativo. Quello che vi fa vedere è cosa potrebbe succedere, sono diversi scenari congiunti di digitalizzazione e clima. Quello rosso, ve lo ricordate, è quello dove non faremo il grado e mezzo. Se la digitalizzazione non ci aiuterà o se andrà diciamo di pari passo, non sarà governata, non saranno messi dei paletti, avremo degli effetti negativi sulla democrazia e sull'agenzia politica, avremo degli effetti negativi sull'equità e avremo degli effetti negativi sul sistema planetario. Ci sono altri due scenari lì che potete vedere. Un altro scenario possibile è quello di un futuro verde ma completamente disumano, dove abbiamo un digitale completamente al servizio della transizione energetica o più in generale della transizione energetica, del raggiungimento dello zero netto, a scapito però dell'equità o a scapito della democrazia e dell'agenzia politica. Ci sono degli stati che utilizzano il digitale e dicono lo usate così, adesso ve lo tolgo, non lo usate più. Okay? Questo è un esempio di quello che potrebbe succedere. Quello che noi auspichiamo di poter rendere possibile attraverso la nostra ricerca, i risultati degli articoli che vi avevo citato e spero vedranno la luce a breve, è che noi riusciamo a fare quello scenario verde che si chiama Deliberate for the Good, in maniera ragionata per il bene comune, dove avremo dei benefici sia da un punto di vista della stabilizzazione planetaria che dell'equità, che della democrazia e dell'agenzia politica. Quindi io con questo messaggio vi lascio anche una slide su dei progetti che potete guardare se siete interessati e avete la mia mail. Grazie mille per avermi ascoltata.
Grazie.